Modem.
Noi facciamo parte della Siria. Noi lottiamo per avere un sistema democratico in Siria. Io quando ero a scuola non avevo il diritto di parlare la mia lingua. Se parlavamo curdo, il maestro ci puniva e picchiava. Oggi nel Rojava ognuno può parlare la propria lingua, arabo o curdo. Ognuno fa i propri interessi. Indipendentemente dalla presenza di americani o russi, noi faremo di tutto per proteggerci, per evitare un genocidio. Sono i nostri peggiori nemici. Se ci attaccano, ci difenderemo. Loro hanno sostenuto l'aggressione dell'ISIS contro di noi qui a Kobane.
Così poche settimane fa parlavano alcuni combattenti curdi del Rojava in merito all'ipotesi di un'azione militare dei nemici di sempre, i turchi. Offensiva imminente, stando al presidente turco Erdogan, dopo l'annuncio domenica del ritiro americano dal nord-est della Siria, da questo territorio. Ritiro però da qualche ora rimesso in discussione in uno scenario, in un contesto davvero molto confuso nelle ultime ore. Buongiorno da Giuseppe Bucci e dalla redazione di Modem, Maria Pia Belloni alla regia del programma. Oggi rivolgiamo il nostro sguardo verso il Rojava, enclave curda nel nord della Siria, ad est del fiume Eufrate, a sud del confine con la Turchia. Da questa zona il presidente americano Trump vorrebbe andarsene, stufo di guerre senza fine ed inutili, guerre tribali, sono parole sue. Si parla di circa 2000 uomini delle forze speciali americane che lì erano per contrastare l'ISIS e che, se davvero partissero, lascerebbero campo libero all'esercito di Ankara contro le forze curde, in particolare l'IPG, l'unità di protezione del popolo. Se, abbiamo detto, perché nelle ultime ore a Washington sta succedendo di tutto, ci sono state forti reazioni all'annuncio presidenziale anche nello stesso campo repubblicano, ritiro che questa volta, a differenza di altre, sembrava già operativo, ma il Pentagono ha corretto il tiro, ha minimizzato, non c'è ritiro, solo un riposizionamento. Insomma, cercheremo di capire come stanno le cose, tanto per cominciare aggiungiamo però un elemento importante da ricordare: le forze curde negli ultimi anni sono state alleate degli Stati Uniti contro il nemico comune, l'ISIS. Un abbandono statunitense quindi verrebbe vissuto come un tradimento dai curdi, ma anche, stando a molti analisti, potrebbe essere pericoloso per gli stessi interessi americani nella regione. Allora andiamo a fondo a tutto questo con i nostri ospiti qui in studio. Roberto Antonini, buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista RSI, è stato corrispondente negli Stati Uniti e recentemente nel Rojava per un reportage in due parti diffuso da Rete 2, titolo A Est dell'Eufrate. Le voci nella copertina sono tratte proprio da questo lavoro che, tra l'altro, se siete interessati, potrete risentire proprio questa mattina dopo di noi su Rete 2 nell'ambito di Laser. Buongiorno anche a Valeria Talbot.
Buongiorno a voi.
Responsabile per il programma Medio Oriente dell'ISPI, esperta di Turchia, e buongiorno a Lorenzo Trombetta.
Buongiorno a tutti.
Collaboratore RSI, ha seguito per noi il conflitto siriano. Lorenzo, cominciamo da te e da quello che sta avvenendo. Gli americani si stanno ritirando, i turchi si stanno preparando a un'offensiva?
I turchi sono già pronti da parecchio tempo. Gli americani no, non si stanno ritirando. Si sono ridispiegati in maniera piuttosto temporanea e anche limitata da un punto di vista territoriale. Si parla di un ridispiegamento di circa 50, al massimo 100 unità, da un fazzoletto di terra nell'area centrale della frontiera siro-turca, lo stesso fazzoletto di terra che da agosto era stato interessato da una serie di accordi e poi di pattugliamenti congiunti turco e americani in un'area profonda poco meno di 10 chilometri all'interno dell'area siriana. Quindi per adesso si parla soltanto di una mossa che ha limitate azioni geografiche e non sappiamo poi gli impatti politici che avrà nel futuro e anche i suoi sviluppi territoriali e geografici. Per il momento è molto limitata.
Si parla però di una popolazione che teme un attacco, qualcuno sta lasciando l'area, puoi confermare queste notizie?
Senza dubbio, sì, anche perché da mesi, se non addirittura da anni, il governo di Ankara ha chiaramente detto che ha degli interessi su quell'area tra l'Eufrate e il confine siriano con l'Iraq, quindi in un'area molto estesa dove sappiamo dal 2015 e poi negli anni successivi le zone sono state gradualmente riconquistate dalle forze kurdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti, erano state in precedenza prese dallo Stato Islamico, e sono zone non tutte densamente popolate, comunque grosso modo tutta l'area a ridosso della frontiera fra Turchia e Siria conta centinaia di migliaia di abitanti. Se poi ci allarghiamo a tutta l'area del nord e del nord-est, tutta l'area controllata dalle forze kurdo-siriane, ovviamente lì i numeri salgono drammaticamente, ma per adesso l'area interessata da una seconda eventuale operazione militare turca nell'area è un'area piuttosto limitata, sia in termini geografici, territoriali, sia in termini di popolazione che vi risiede.
Roberto Antonini, lo abbiamo detto, sei stato corrispondente negli Stati Uniti, continui a seguire la politica americana, sei stata nell'area di cui stiamo, sei stato nell'area di cui stiamo parlando, che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo?
Ma devo dire che l'atteggiamento di Donald Trump naturalmente disorienta tutti quelli che cercano di capire cosa sta succedendo. Credo che all'interno dell'amministrazione, come scriveva anche il Wall Street Journal, nessuno era al corrente di questo, chiamiamolo, colpo di testa di Donald Trump. È una politica estera molto erratica con l'Iran, con la Corea. Finora non ha ottenuto grandi risultati. L'idea di Trump era quella di un certo disimpegno dai teatri di guerra, ma l'annuncio di ieri è stato subito visto come un regalo all'ISIS in particolare, con tutti i rischi che ne derivano, per cui c'è soprattutto un certo disorientamento. Credo che la prima volta forse nella storia che la politica estera americana diventa illeggibile all'interno della stessa amministrazione, in particolare il Dipartimento di Stato e il Pentagono, che erano chiaramente contro questa decisione di Trump, sulla quale probabilmente è ritornato, perché non si capisce bene se effettivamente questi 2000 soldati lasceranno prima o poi il nord-est della Siria, il Rojava, maggioranza curda. Tra l'altro era il centro del califfato, la capitale del califfato era Raqqa in Siria, e poi l'altra, chiamiamola capitale, Mosul in Iraq, più o meno per il califfato erano le due città più importanti, e qua siamo proprio al cuore del califfato, e smobilitare le forze americane in quella zona così sensibile è anche un regalo alla Russia, tra l'altro, un regalo ai, tra virgolette, nemici degli Stati Uniti.
Ci arriveremo, ma appunto già in passato c'erano stati riferimenti di Trump circa la possibilità di abbandonare quest'area, già in passato c'erano state poi degli interventi da parte del Pentagono, del Dipartimento di Stato, mai però come in questo caso mi sembra di dire, sembrava che ormai ci fosse una fase operativa, cioè un presidente che dice ci stiamo ritirando e poi viene smentito dai suoi apparati. Che cosa ci dice?
Ma ci dice soprattutto che, come dall'inizio del mandato Trump, c'è caos alla Casa Bianca. Ricordatevi che poco tempo fa è stato silurato il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, un vero e proprio falco, ma possiamo dire che probabilmente da un punto di vista americano è stato silurato per le ragioni sbagliate. Lui era contro il ritiro dalla Siria, era contro il ritiro dall'Afghanistan. Ricordiamoci che lo stesso problema potrebbe porsi anche in termini forse più tragici a Kabul. Era chiaro che Trump voleva abbandonare l'Afghanistan, e la popolazione di Kabul è molto preoccupata, perché naturalmente questo aprirebbe la strada a un ritorno massiccio dei talebani.
Valeria Talbot, anche a lei una prima domanda introduttiva: che idea si è fatta di questa vicenda, e visto che lei segue in particolare la politica turca, che cosa si aspetta che faccia la Turchia? A questo punto ci sarà un dietrofront anche da parte turca?
È da parecchio tempo che la Turchia intende intervenire in quell'area, e la presenza americana è stata in questo periodo, in questa fase, un ostacolo, nonostante appunto poi lo scorso agosto siano giunti ad Ankara e Washington siano giunti ad un accordo per la creazione di una zona cuscinetto ad amministrazione congiunta. Nelle intenzioni di Ankara questa fascia, questa safe zone dovrebbe andare in profondità almeno per 30 chilometri. in questa fase iniziale si è andati in una profondità di 10 km in una zona limitata. I dettagli dell'accordo poi sono rimasti poco chiari. Il presidente Erdogan da tempo intende continuare la messa in sicurezza del proprio confine, del confine turco con la Siria, quindi continuare quell'opera iniziata nel 2016 con l'operazione Scudo dell'Eufrate, continuata nel 2018 con l'operazione Ramo di Ulivo, che ha portato all'intervento turco ad Afrin. Quindi diciamo nelle intenzioni turche c'è appunto di continuare quello che è stato iniziato per allontanare il più possibile quella che viene definita la minaccia terroristica rappresentata da una prospettiva turca dalle forze curde, dalle unità di protezione popolare, la sigla YPG conosciuta. E quindi l'obiettivo in Siria per la Turchia rimane innanzitutto smorzare, annullare tutte le aspirazioni curde di controllo territoriale, di possibile autonomia.
Ma è credibile che la Turchia si muova con un'opposizione che adesso è anche americana? Tra l'altro pochi minuti fa anche l'Iran ha fatto sapere che si oppone a un attacco turco, c'è la preoccupazione dell'ONU, c'è la preoccupazione almeno per ora anche della comunità europea?
È successo in passato, ma in quel caso, nelle prime due operazioni, la Turchia ha avuto il via libera della Russia. In questo caso ci sono molte reticenze da parte di tutti, quindi che la Turchia intervenga senza avere almeno il consenso di Mosca sembrerebbe difficile. Fatto sta che Erdogan non allenta da pressione, è da mesi appunto che minaccia un'incursione, sostenendo che la pazienza della Turchia è arrivata al limite. Quindi ci si potrebbe aspettare una mossa di Erdogan, ma senza un sostegno da parte di Mosca sembrerebbe difficile.
Allora cerchiamo di sentire come comunque le popolazioni interessate di questa zona si stanno preparando a questa possibile offensiva turca. Maria Pia Belloni ieri ha sentito Robin Fleming del collettivo Rojava Media Center, un gruppo di giornalisti e ricercatori vicini alle forze democratiche curdo-siriane. Sentiamo.
Per tutti quelli che abitano questa zona, quindi curdi e siriani, ci si prepara all'attacco e ci si sta organizzando per proteggere la popolazione al confine con la Turchia. La notizia non è giunta come un fulmine a ciel sereno. Il sostegno alle forze curdo-siriane è totale da parte della popolazione, dagli studenti alle teste pensanti. Tutti manifestano la loro disponibilità per allestire un sistema di protezione e di reazione all'eventuale attacco turco, dai giovani ai gruppi organizzati. Tutti sono pronti a dare una mano, soprattutto nella zona che sta diventando il nuovo teatro di guerra.
E le forze armate come hanno reagito e che tipo di armamenti pensano di impiegare in questa guerra?
Per prepararsi tecnicamente, le forze armate del posto stanno analizzando il caso di Afrin, attaccata nel 2018, e questo per cercare di evitare alcuni errori. Sappiamo che i turchi arriveranno con carri armati, ci attaccheranno anche con aerei, e qui, come per Afrin, le disponibilità di armamenti, di mezzi da guerra sono molto ridotte. Non abbiamo a disposizione un grande arsenale, quindi dobbiamo studiare una strategia vincente, sapendo che a livello di armi siamo in grandissimo squilibrio.
A chi chiedere aiuto quindi ora?
A chi chiedere aiuto? Beh, Mustafa Bali ha preso atto del tradimento americano e oltre alle sue forze interne dovrà invocare l'intervento internazionale. Farà come detto il possibile per difendere il suo popolo, ma dovrà chiedere aiuto al mondo intero, perché il mondo condanni la decisione della Turchia di invadere il nord-est siriano.
Robin Fleming del Rojava Media Center, Mustafa Bali, citato poc'anzi invece portavoce delle forze curdo-siriane. Lorenzo Trombetta, un commento a quanto abbiamo sentito, chiaramente dichiarazioni anche di facciata, ma sappiamo che le forze in campo hanno proporzioni diverse, c'è anche preoccupazione per le conseguenze umanitarie di un eventuale attacco, che dire? Lorenzo? Sì, Lorenzo, mi sento.
Ecco. Sì, eccomi, ti avevo perso. Sì, senza dubbio c'è una grande preoccupazione per le conseguenze umanitarie. Se l'eventuale operazione militare turca dovesse espandersi al di là dei confini territoriali di cui parlavo prima, certamente parliamo di una grande nuova catastrofe, come ormai viene definita la guerra siriana con i suoi effetti. Parliamo di circa almeno 1,5 milioni di persone che potrebbero essere coinvolte nelle varie zone interessate dall'eventuale offensiva turca. Ricordiamolo, come già avete fatto voi, che appunto ci sono due grandi città, Raqqa e Deir ez-Zor, in tutta l'area a est e a nord-est della Siria, ma ci sono anche località minori ma molto affollate di sfollati provenienti dalle altre regioni siriane scappati nel corso della guerra di questi anni. Da un punto di vista militare, ovviamente, come gli stessi attivisti curdi l'hanno ricordato, le forze curde sul terreno, prive dell'aviazione, prive del sostegno della coalizione internazionale a guida Stati Uniti, non avrebbero in qualche modo alcuna possibilità di resistere, di fare resistenza militare rispetto all'aviazione, all'artiglieria, alle forze militari turche. Tra l'altro, come è già successo nel caso di Afrin e delle altre zone a ovest dell'Eufrate, già da mesi le forze turche hanno preparato una serie di contingenti ausiliari locali arabi siriani, usati già, come è successo a nord di Aleppo, come una sorta di ascari anticurdi da usare sul terreno. In qualche modo anche i turchi non vogliono troppo fare il lavoro sporco, quindi in alcuni casi hanno mandato avanti a ovest dell'Eufrate dei miliziani locali pagati, cooptati da Ankara, che hanno comunque una storia di rivalità, di contesa, di odio addirittura nei confronti curdi molto profonda. Quindi comunque si potrebbero ripetere scene già viste ad Afrin, di sfollamenti forzati, di un'alterazione demografica, forse comunque nel lungo termine, di zone che già hanno vissuto, prima a causa della repressione governativa del 2011-2012, poi dell'arrivo dell'ISIS del 2013-2014, quindi un'altra comunque cambio demografico, comunque sfollamento forzato delle popolazioni arabe che comunque non vogliono curdizzarsi, come è successo in tante aree del nord e del nord-est siriano. Oggi ci sarebbe una nuova, in qualche modo, non dico pulizia etnica, ma comunque il rischio è di una nuova ondata di profughi e di una divisione anche su base comunitaria. Questo è il rischio, c'è ovviamente se guardiamo a uno scenario completamente militare offensivo turco. Tutto è da vedere se poi effettivamente avrà questa dimensione, se si andrà oltre le parole, se si andrà oltre l'area di cui vi ricordavo all'inizio, che è l'area del meccanismo di sicurezza su cui gli americani, i turchi e anche i curdi siriani si erano accordati ad agosto.
Ecco. Roberto Antonini, anche te un commento alle parole che abbiamo sentito e questo sentimento di tradimento, no? Perché qui c'è da parlare anche del ruolo dei curdi in questa storia, hanno combattuto l'ISIS per conto terzi, potremmo dire, sì, contro gli Stati Uniti, ma anche per la sicurezza di tutti noi. Tu sei stato in questi territori poco fa, che dire?
Ma prima di tutto che il sentimento di tradimento non è una cosa nuova per i curdi, perché sono già stati traditi alla fine della prima guerra mondiale, bisogna ricordarlo, il trattato di Sèvres che aveva annunciato loro praticamente la creazione di un'entità nazionale, perché c'è continuità linguistica etnica in Turchia, in Siria, in Iran e in Iraq, dunque ci sarebbe sostanzialmente un'entità veramente nazionale curda. Poi qualche anno dopo si è fatto marcia indietro, il trattato di Losanna ha dimenticato i curdi, dunque si sono sempre sentiti abbandonati come popolo. Bisogna forse, è importante credo ricordare che c'è un elemento politico, ma c'è un elemento etnico, e lì Trump ha parlato di guerre tribali, in realtà sono delle guerre millenarie tra gli ottomani da una parte, cioè tra i turchi, gli arabi e i curdi. Sono delle etnie diverse, parlano delle lingue diverse, ed è una battaglia che va in avanti da secoli, da secoli, dunque non è una cosa totalmente nuova. Ci sono delle alleanze che si sovrappongono in questo momento: la Turchia è contro Bashar al-Assad, ma è alleata della Russia, che è alleata di Bashar al-Assad, dunque si contrappongono degli interessi. È abbastanza complicata come situazione, ed è importante anche ricordare un po' il panorama che c'è in questo momento in Siria. Due terzi della Siria sono sotto controllo del governo, e tutto l'est dell'Eufrate, dunque questo nord-est della Siria, di cui il Rojava fa parte, ma c'è anche Raqqa, Deir ez-Zor, come diceva Trombetta, e non è nelle mani del governo, è nelle mani delle forze democratiche siriane a maggioranza curda. YPG fa parte dunque di questa coalizione. E questa parte della Siria, chiaramente Bashar al-Assad, il presidente, vuole riconquistarla. A questo punto possiamo dire che forse ai curdi converrebbe riallacciare i rapporti con Bashar al-Assad, e tra l'altro un po' quello che abbiamo sentito quando eravamo lì. Tra i due nemici, Assad e la Turchia, non c'è dubbio per i curdi, il vero pericolo è a nord, sono i turchi.
D'altronde inizialmente i curdi erano abbastanza neutri.
Assolutamente.
All'inizio della guerra, sì, per sì, diciamo, rovesciare Bashar al-Assad.
Poi diciamo hanno dei nemici comuni, i curdi e Bashar al-Assad, in particolare il nemico è l'Arabia Saudita ed è l'ISIS. Non bisogna dimenticare che i curdi sono stati l'elemento determinante, anche gli Stati Uniti, nella sconfitta dell'ISIS, erano alleati. E credo che se i curdi sono vittime di quanto sta succedendo, un'altra vittima probabilmente è la credibilità della politica estera americana. Credo che quello che è successo è abbastanza disastroso per la credibilità internazionale degli Stati Uniti e per la loro posizione in Medio Oriente. Credo che in questo momento Putin può brindare a champagne, ecco.
Sì, perché è appunto importante ribadirlo: i curdi sono stati, diciamo, gli uomini, i boots on the ground, gli uomini sul campo, che sono stati naturalmente finanziati, armati dagli, sì, americani, ma che si sono macchiati,
loro erano sul campo, sì, anche se bisogna dire, Trombetta l'ha ricordato prima, il ruolo fondamentale dell'aviazione. Dunque non c'è partita tra la Turchia e i curdi, perché i curdi non hanno l'aviazione. Tutte le guerre in Siria degli ultimi anni, tutte le battaglie sono state di fatto vinte con l'aviazione. Se possiamo immaginarci delle città come Homs, Aleppo, anche la periferia di Damasco, i bombardamenti sono stati fatti in gran parte dall'aviazione russa, che ha distrutto intere città. Raqqa è quasi, direi, un cumulo di macerie. L'aviazione americana, Mosul, la stessa cosa. Le battaglie si vincono senza grandi perdite, perché sono tutte condotte con i cacciabombardieri.
Ecco, io trovo interessante però far notare chi ci ascolta che stiamo parlando di attori che hanno condotto appunto delle politiche, diciamo, per conto delle società occidentali, e la stessa cosa in parte si può dire per la Turchia, Valeria Talbot, perché quello che il problema della Turchia in questo momento sono 3,6 milioni di rifugiati siriani che la Turchia ha accolto per diciamo risolvere un problema all'Unione Europea, ma che adesso stanno creando un problema interno, e questa offensiva la Turchia la vorrebbe fare anche per ricollocare almeno 1 milione di profughi in quell'area del nord-est della Siria. È corretto?
Nella retorica ufficiale del governo di Ankara è corretto, la questione dei rifugiati è diventata un'emergenza sul piano interno, è cresciuto negli anni il malcontento nei confronti il malcontento della popolazione nei confronti della politica della porta aperta praticata dal governo di Erdogan. Quindi una politica che poi si è rivelata oggi un boomerang, non soltanto per gli ingenti costi che il governo di Ankara ha sostenuto finora, si parla di oltre 30 miliardi di dollari per la gestione della crisi dei rifugiati siriani, la gestione dei campi e quant'altro, ma anche in termini sociali. Secondo i sondaggi degli ultimi mesi, la questione dei rifugiati siriani viene vista dalla popolazione turca come il secondo principale problema del paese dopo la crisi economica. Quindi c'è una bomba interna che è pronta ad esplodere, un malcontento che cresce, quindi anche ad uso e consumo interno possiamo dire il governo sta adottando appunto questa politica del creiamo una safe zone in Siria per far ritornare i rifugiati. Che sappiamo bene quali sono le problematiche di tutto questo e le condizioni di sicurezza per un ritorno dei rifugiati non si creano dall'oggi al domani, e poi quanti vorrebbero tornare in aree della Siria che non sono poi le loro aree di provenienza, che non hanno magari condizioni di sicurezza, servizi che possano garantire un futuro ai siriani che ritornano. È una situazione molto molto complessa.
Ecco, andiamo a fondo sulle possibili conseguenze di una destabilizzazione ulteriore di un'area che da 7-8 anni ormai è insomma in preda a una guerra che, come sappiamo, ha provocato morti, profughi, sfollati interni, insomma molte conseguenze. Lorenzo Trombetta, ne abbiamo evocate alcune di queste possibili conseguenze che tra l'altro fanno dire gli stessi attori che stanno promuovendo queste politiche non avrebbero interesse a che tutto ciò possa avvenire. Stiamo parlando di un ISIS che potrebbe rialzare la testa, per esempio. A che punto è la situazione del califfato?
Dobbiamo ricordare appunto che l'ISIS è stato dichiarato sconfitto militarmente in Siria nel marzo scorso, una data di fatto molto recente, ma sul terreno l'ISIS non è stato affatto sconfitto. L'ISIS, ricordiamolo, non è soltanto quell'organizzazione con dei vertici iracheni e con una miriade di miliziani che sono giunti dai quattro angoli del pianeta, ma è anche e soprattutto nella valle dell'Eufrate siriana, l'area di cui parliamo oggi, prende la forma di un'insurrezione popolare locale, molto locale, che al di là del nome che può essere ISIS, Al-Qaeda o domani qualcos'altro, continuerà a in qualche modo trovare consenso, trovare forza nel diffuso malcontento sociale ed economico e soprattutto anche nell'attuale presenza di attori considerati ostili alle comunità locali. Le forze curde, che appunto si dicono forze democratiche siriane, nelle aree a maggioranza araba, diciamo da sud di Iraq e per tutta la valle media dell'Eufrate, non hanno affatto il sostegno della comunità popolare, della comunità locale, e l'ISIS ogni giorno prende di mira pattuglie di miliziani curdi, località che i curdi hanno difficoltà a gestire e a tenere. Da un punto di vista, diciamo, della governance, i curdi in Siria, nella Siria orientale a maggioranza araba, che poi è la regione anche ricca di petrolio, una delle regioni più ricche della Siria da un punto di vista delle risorse energetiche, petrolio e acqua, i curdi faticano moltissimo e non sono affatto benvenuti. L'ISIS o qualcos'altro è molto presente e non, in qualche modo lo stesso al-Baghdadi, il leader del cosiddetto califfato, probabilmente rifugiatosi in Iraq dall'altra parte del confine, nei giorni scorsi ha diffuso un nuovo messaggio in cui invitava proprio i combattenti dell'ISIS a tentare di tutto per liberare i prigionieri dello Stato islamico, e guarda caso la maggior parte di questi migliaia di prigionieri dell'ISIS, inclusi anche i loro familiari, mogli e donne, donne e bambini, si trovano nelle carceri gestite dalle forze curde siriane. Uno degli allarmi lanciati ieri proprio dalle autorità curde era: cosa ne facciamo di questi migliaia di jihadisti prigionieri da noi se domani i turchi dovessero in qualche modo prendere la gestione di queste prigioni? Questo è uno dei piatti più in qualche modo più difficili da affrontare di questa questione. L'ISIS comunque è ancora presente sotto forma di interruzione, non ha più controllo territoriale, ma è lì e non aspetta altro che rialzare la testa.
E probabilmente così si spiega anche la reazione del Pentagono. Roberto Antonini, cosa aggiungere su questo tema? Una guerra non totalmente finita e un interesse americano che sarebbe totalmente contrario a quello che viene enunciato dal Presidente.
Ma diciamo che sul terreno si può confermare quanto abbiamo appena sentito. Raqqa, per esempio, è una città semidistrutta, come avevamo detto, ma dove l'ISIS si sente sempre molto presente. Noi per esempio abbiamo intervistato la sindaca, che è curda, lei la Soleimani, credo l'unica donna che abbiamo visto noi personalmente senza il velo in tutta la città di Raqqa, e nel luogo dove abbiamo fatto l'intervista, che è una piazza dove l'ISIS impalava le teste dei nemici, e il giorno dopo sono state fatte esplodere due autobomba con 20 morti. È molto presente, una città che non è per niente sicura, perché l'ISIS si basa anche su un certo sostegno da parte della popolazione araba. Europa, perché non bisogna dimenticare che questo è uno degli elementi fondamentali del conflitto coi curdi. La rivalità tra curdi e arabi, non si sono mai amati come i turchi non sono mai stati amati dagli arabi e viceversa. C'è una componente etnica, c'è una componente religiosa legata. Prima sentivamo parlare di al-Baghdadi, come lo dice il nome, viene dall'Iraq, è il capo, considerato il capo dell'ISIS, e l'ISIS è nata di fatto dopo l'intervento americano in Iraq nel 2003 con lo smembramento dell'esercito, decine, centinaia di migliaia di persone, forse 400.000 che si sono ritrovate da un giorno all'altro senza lavoro e hanno dunque raggiunto i ranghi di questo movimento che è tutto fuorché morto. Ci sono dei movimenti islamisti, non bisogna dimenticarlo, in questo momento nella provincia di Idlib, che sono attaccati dai russi e dalle truppe siriane di Bashar al-Assad, e questa componente è da tenere in considerazione anche per quanto succede nella Rojava. La Turchia teme appunto che Idlib, i bombardamenti russi, possano provocare una nuova ondata di profughi che attraverserebbero dunque la frontiera. È uno scacchiere abbastanza complicato, molto delicato, e credo che l'annuncio americano ha sparigliato un po' le carte, ma nel senso peggiore, cioè nel senso che nessuno sa più in questo momento cosa succederà.
Ecco, Valeria Talbot, noi abbiamo capito la posizione della Turchia, il problema interno dei rifugiati, la preoccupazione storica nei confronti dei curdi, però questi pericoli la Turchia non li percepisce o li ritiene secondari rispetto ad altre problematiche?
No, li ritiene, sono aspetti prioritari per la sicurezza nazionale.
Cioè il rischio di rivitalizzare l'ISIS con un'offensiva contro i curdi.
Scusi, ecco, no, pensavo ai curdi.
No.
La Turchia con l'ISIS sappiamo ha avuto un rapporto ambivalente, però la Turchia ha subito negli anni scorsi sanguinosi attacchi da parte dello Stato islamico. Il rischio di un ritiro americano da un lato per la Turchia potrebbe essere proprio il fatto di doversi trovare di fronte alla gestione complessa di questi militanti che sono nei campi, che se lì rimanessero sarebbe un problema di gestione per la Turchia, ma se una volta se invece fossero lasciati liberi come arma contro la Turchia sarebbe appunto un problema ulteriore per il governo di Ankara. L'invasione in questo caso avrebbe dei costi sicuramente superiori rispetto a quelli che hanno avuto le precedenti operazioni militari nel nord della Siria, ad ovest dell'Eufrate. E su questo il governo di Ankara appunto ha una posizione ambivalente, perché appunto da un lato preme per l'intervento, dall'altra la consapevolezza dei rischi.
Preoccupazione. Siamo quasi in chiusura, mi scusi. Lorenzo Trombetta, volevo ancora affrontare un paio di questioni. Tutto questo avviene in un contesto di effervescenza, chiamiamo così, diplomatica, perché fra un paio di settimane a Ginevra si terrà un importante incontro, il primo meeting del cosiddetto Comitato Costituzionale sotto la supervisione delle Nazioni Unite, che dovrebbe, nelle intenzioni, cercare di trovare una soluzione al conflitto in Siria dal punto di vista diplomatico. Alla luce dei fatti recenti e di questo disimpegno, non disimpegno degli Stati Uniti, che cosa aspettarsi?
La questione della Siria orientale è collegata alla Siria occidentale, dove appunto non soltanto continua la guerra tra governo e opposizioni, ciascuno sostenuto, il governo dall'Iran e dalla Russia, le opposizioni armate anche dalla Turchia. Ovviamente la Turchia evidentemente deve aver avuto in qualche modo una luce verde per agire nel nord-est, oltre l'Eufrate, deve aver ceduto qualcosa nella Siria occidentale. In qualche modo la questione del conflitto a ovest mostrerebbe una Turchia più remissiva e quindi lasciare spazio al governo e alla Russia nella guerra su Idlib, la regione a nord ovest. Questo è legato al processo politico di cui parlavate, il 30 ottobre ci sarà l'incontro, il primo incontro del Comitato Costituzionale. Il processo politico ovviamente segue sempre dei fatti militari e è un processo politico mediato all'ONU che dovrebbe avere l'obiettivo di rimettere insieme i pezzi da un punto di vista politico e costituzionale della Siria. Ma al Comitato Costituzionale non è stata prevista la presenza dei curdi. Di tutta la Siria oggi controllata dai curdi, in qualche modo la Siria orientale non viene presa in considerazione al tavolo di Ginevra e questo è un grande vulnus, è un grande problema della questione negoziale. Come rifare la Siria, come rimettere insieme i pezzi della Siria se già in partenza escludiamo una parte politica che non è soltanto una parte comunitaria, non parliamo soltanto dei curdi in quanto tali, ma parliamo di tutte le comunità che si trovano a est dell'Eufrate. Quindi questo è un altro elemento, diciamo, di... Sì. Complessità.
Un'ultima battuta, Roberto Antonini, insomma uno scenario in cui Bashar al-Assad, il presidente che 8 anni fa molti volevano destituire, da cui partì sull'onda anche delle rivolte arabe, tutta questa storia, tutto questo conflitto potrebbe anche alla luce dei nuovi fatti ritrovare una nuova centralità con l'aiuto del suo sponsor, la Russia. Che dire, siamo alla casella di partenza dopo 8 anni, 370.000 morti, milioni di sfollati, politiche migratorie che sono state sconvolte anche in Europa.
Sì, siamo peggio della casella di partenza perché effettivamente, come dicevi tu, Giuseppe Bucci, è un paese distrutto, un paese raso al suolo, la metà della popolazione è spostata, cioè sono o rifugiati o persone che non abitano più nel loro posto, ci sono 400.000 morti. La guerra è cominciata con delle rivoluzioni democratiche, bisogna dirlo, ma è stata subito accaparata dai movimenti islamisti, anche con l'aiuto di Assad, che ha scarcerato diversi leader del radicalismo islamico. La scelta, come dicono per esempio i rappresentanti delle comunità cristiane che sono molto vicino ad Assad, la scelta è tra i due mali e non c'è dubbio per loro che il male minore sia un presidente che è un autocrate, anche dittatore, che si è macchiato di diversi crimini, ma lo scenario alternativo è ben peggiore. Credo che non ci sia in questo momento nessun altro scenario, cioè la Russia ha vinto questa guerra, la Russia è intervenuta nel 2015, grazie alla Russia Bashar al-Assad è ancora lì, la centralità dunque è russa, hanno un porto sul Mediterraneo che era uno degli elementi centrali, è l'unico porto che la Russia ha sul Mediterraneo, gli Stati Uniti che direi che sono i grandi sconfitti. E questo probabilmente avrà un'incidenza fortissima anche su tutta la regione del Medio Oriente. Credo che l'America non è mai stata così indebolita e se vediamo quello che sta succedendo in questo momento in Iraq, cioè le ribellioni contro il governo che è a maggioranza sciita, che è stato messo dagli Stati Uniti, possiamo immaginare che vi sia in questo momento una fase di destabilizzazione abbastanza forte, probabilmente senza precedenti, con tantissime incognite e con uno scacchiere internazionale che vede sempre contrapposti, non bisogna dimenticarlo, da una parte l'Arabia Saudita, dall'altra parte l'Iran, la Siria è il campo di battaglia di queste due forze, oltre che naturalmente Stati Uniti e Russia.
Questo è quello che potevamo dire su questa storia in evoluzione, seguiranno sicuramente degli aggiornamenti, speriamo che comunque questa puntata sia servita per darvi anche dei punti di riferimento per contestualizzare questa guerra, le sorti di questo paese, la Siria che sta soffrendo da diverso tempo. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, Roberto Antonini, giornalista RSI, Lorenzo Trombetta, nostro collaboratore, Valeria Talbot, responsabile per il programma Medio Oriente dell'IS, e ringrazio Davide De Donatis per la regia tecnica. Modem torna domani.